Benvenuti su Libro e Podcast, puntatona anche qui questa settimana, questo mese, insomma siamo qua, sempre Stefano qui con le sue bellissime entrate che nessuno comprende, ma chi se ne. E l'importante è che esiste Libro Podcast per tutti quanti gli amanti dell'open source, ma anche dei pensieri digitali in libertà, come amiamo dire noi, cioè quelli che insomma si divertono a parlare un po' in amicizia e libertà del mondo del digital. Questa puntata siamo in tre moschettoni di più, D'Artagnan qui presente. In ordine di apparizione prossima abbiamo Apollo, Johnny e il nostro amico Luigi. Bentornati tutti quanti, cari colleghi, tutto bene? Come va Apollo? Solita domandina veloce di rito?
Di solito va, intanto l'importante è che vada.
Va, perfetto, mi piace questa tua sintesi che anche poi servirà per gli argomenti della puntata. Lo stesso Johnny, come va? Va?
Tutto bene, microfono nuovo, a posto.
Grandioso, grande, complimenti, un bravo a te che sei riuscito a investire sul microfono. Invece chiediamo un aiuto a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, perché abbiamo bisogno per la redazione anche di microfoni, soprattutto per il nostro Apollo. E quindi vi ricordo che potete supportarci andando su tp.com/produttividigitali e lì potete dare un sostegno che può partire da un euro al mese o quanto volete voi, insomma, se vi piace quello che stiamo facendo, ecco. Supportateci, ci trovate appunto sotto il link produttividigitali.it/librepodcast, dove trovate tutti quanti i nostri link, il sito web, le varie piattaforme dove condividiamo il nostro podcast, siamo anche su YouTube per chi ci sta guardando. E dopo questa ultima così call to action, come dicono quelli bravi, anzi ci sarebbe anche Telegram, dove abbiamo il nostro bellissimo gruppo. Adesso abbiamo implementato anche tutti quanti i, come si dicono Luigi, i canali. Luigi, ci sei? Abbiamo perso Luigi?
Sì, no, ci sono i topic.
I topic, grazie Luigi. A te come vanno le cose invece? Sempre alle prese con questo trasloco infinito, purtroppo?
Sicuro, e sono giornate uggiose.
Uggiose. E allora sempre in bocca al lupo anche a te, come Apollo e a tutti quanti quelli che ci ascoltano, se hanno bisogno di un in bocca al lupo. Quindi vi ricordo Telegram, t.me/librepodcast, dove potete venire a dire la vostra, appunto, che abbiamo suddiviso anche i vari topic, i vari argomenti di cui ci divertiamo a discutere tra di noi, e qualcheduno anche un po' esagera qua e là, quindi vi raccomando, sempre in amicizia. E sempre in amicizia andiamo a parlare di questi argomenti della puntata, che è un, come si dice, no, il remake, quando c'è la seconda parte di un film, perché non mi vengono mai le parole quando mi servono. Comunque, insomma, questa è la seconda puntata dei mortware viventi, ossia tutte quante quelle tecnologie, quelle anche invenzioni, o chi più ne ha più ne metta, che non hanno avuto un grandissimo successo, soprattutto nel mondo appunto dell'informatica, ma poi scopriremo perché Luigi questa sera in questa puntata ci presenterà qualcosa di, come si dice, il gadget misterioso di Luigi, andremo a scoprirlo più avanti. Ma come abbiamo detto in fuori onda, la scaletta la inizia il nostro Apollo, giusto Apollo, che ci vai a presentare questa sera uno di gadget, di queste tecnologie che purtroppo non ha sfondato nel passato, ossia?
Allora, sì, io vi vorrei parlare dell'Engage, nello specifico dell'Engage QD, però è comunque la serie Engage. Parlare di flop tecnologico secondo me è un po' ingiusto nei suoi confronti, è vero, cioè come apparecchiatura è stato un flop a livello di vendita e commerciale, però diciamo che se ad oggi noi consideriamo il gioco sul cellulare una cosa alla portata di tutti, e con anche delle manifestazioni sempre più inclusive, come ad esempio la possibilità di agganciare dei dispositivi come mouse e tastiera per magari i tablet o i joypad a cellulari di più grande portata o con maggiore capacità di calcolo, come ad esempio può essere un iPhone o i nuovi Samsung, che lo dobbiamo anche a questo dispositivo. Di cosa si tratta? In un periodo in cui la scena del portatile era praticamente in un regime di quasi monopolio, dove fondamentalmente ci si rivolgeva semplicemente a Nintendo, e nello specifico l'epoca era quella del Game Boy Advance, per chi se lo può ricordare, Nokia, che stava vivendo un regime di monopolio dal punto di vista dei cellulari, alla fine chi comprava cellulare lo associava al nome Nokia, tirò fuori un'idea del cappello, geniale per il suo tempo, si parla del 2003. Disse: come ci possono essere tanti giochini, all'epoca c'era lo Snake e poco più sul cellulare, perché non pensiamo a un apparecchio ibrido che possa però far giocare dei giochi come quelli della concorrenza? E infatti nacque questo Engage, un telefono molto particolare perché dalla forma sviluppata in orizzontale con la chiamata a vela, praticamente era il microfono e l'auricolare erano su uno dei lati corti del telefono e bisognava tenerlo come si terrebbe un winner taco concettualmente per telefonare, e con tutta una serie di promozioni e di ingaggi con determinate case di produzione che tipo la Ubisoft, che sviluppò per loro un episodio di Splinter Cell e uno di Tomb Raider, la SNK che gli diede un gioco come King of Fighter, più altri giochi originali fatti esclusivamente per questa console. La cosa interessante di questa apparecchiatura, nonostante fosse stata molto embrionale, era la possibilità di caricare giochi come sul cellulare, quindi classici giochi Java, ma anche di caricare delle cartucce che avevano la forma delle classiche SD, o meglio, all'epoca si utilizzavano le MMC, un altro tipo di formato che adesso, come adesso, pochi ricorderanno perché è caduto in disuso. L'Engage non ebbe successo, però ebbe la prima sua versione, creò una nicchia di persone che lo apprezzarono, tra cui il sottoscritto che ne ricevette uno in regalo, notavano varie difficoltà nell'uso quotidiano di questa apparecchiatura. La durata della batteria, che era veramente infima. Seconda cosa, il Symbian, che non era aggiornato. E poi, per cambiare da un gioco all'altro, bisognava smontare tutto il cellulare, togliere la batteria e cambiare la SD, questa carta, questa MMC. E i giochi comunque avevano un certo costo, per cui sì, era un'idea da un lato geniale avere in tasca sia il cellulare che il Game Boy Advance e quindi avere due mondi tra loro diversissimi, però era quasi più un prototipo che non un oggetto finito. All'epoca c'erano molte situazioni del genere, specie nella fonia, che per innovare proponevano dei modelli che erano ancora abbozzati. E solo un anno dopo, forte di comunque una vendita di quasi 3 milioni di unità, quindi non poco, ma nulla paragonato a modelli tipo il classico 3310 o simili, l'Engage decise di riprovare sfondando sul mercato con una campagna marketing abbastanza aggressiva, un modello rinnovato da solo un anno di differenza, però che manteneva gran parte delle caratteristiche, migliorandone quel poco necessario, però che non innovava, perché voleva mantenere anche la retrocompatibilità con tutti i giochi finora usciti. E sto parlando dell'Engage QD. Finalmente il telefono non doveva essere spento e smontato per cambiare le cartucce, la batteria durava un po' di più, il Symbian era aggiornato, aggiungeva l'utilizzo del Bluetooth e tutta una serie di altre cose un pochettino più interessanti e di contorno, ad esempio la posizione dei tasti sulla tastiera che erano più pronunciati, la forma un pochettino più ergonomica e bombata, la non necessità di tenere il telefono come un winner taco per suonare, quindi insomma un bel miglioramento, ma era uscito ad appena da un anno. Aveva un parco titoli di una trentina di giochi, come ad esempio si può recuperare poi da Wikipedia, e fondamentalmente era comunque destinato a una certa nicchia. Questo portò purtroppo a un fallimento commerciale di una certa rilevanza. Nokia perse decine di migliaia di dollari, perché provò anche a venderlo nei mercati asiatici e americani. E voi penserete, vabbè, allora si è arresa, ha finito lì. No,
veramente no, provò a tenere a galla la sua creatura in qualche modo, cercando di trasferire i giochi ottenuti in digitale, provò a girare il marchio Engage come quello di una piattaforma da gioco da ripristinare sui telefoni successivi, tipo l'N95, per fare un esempio, e provò a in qualche modo tenere a galla questo interesse che purtroppo, un po' per il dispositivo, un po' perché i tempi erano ancora acerbi, comunque fu uno dei primi, dei primi chiodi sulla bara dello strapotere di Nokia. Purtroppo, dico purtroppo, io lo ricordo con ancora grande affetto, era un telefono comunque solido e valido, perché, ripeto, quello che il mio possesso è ancora funzionante. C'è stato un bel movimento, diciamo, dietro le quinte di appassionati che hanno cercato di tenerlo vivo con progetti più o meno amatoriali, con la possibilità anche di, diciamo, hackerare le ROM e quindi, essendo comunque di difficile reperibilità, poter godere di questi giochi, però alla fine si tratta di un piccolo cimelio per pochi, che però, voglio ricordare, è stato l'apripista al moderno gaming su cellulare, quello che tutti ora noi diamo per scontati, compresa Microsoft, che ha lanciato il suo servizio di Xbox Live anche su dispositivi mobili. Per cui sì, parlare di flop è un po' ingeneroso, però meriterebbe di essere ricordato, e per chi ancora ne possiede uno, di non lasciarlo nel cassetto e di provare a dargli magari un'altra possibilità per una partita in un pomeriggio così noioso.
Sei stato eccezionale, hai fatto un riassunto e sei stato nei 10 minuti che ci siamo dati per questa puntata.
Ne avanzerei uno, a dir la verità, perché ho tenuto il conto.
Dovresti aggiungere qualcos'altro? O...
Sì, che mi dispiace. Cioè, quando siamo partiti con questa idea del parlare di flop tecnologici, io ti ho fatto un elenco, te l'ho mandato, però... ripensandoci, almeno per quelli che ho avuto per le mani, sinceramente se ne parla di flop a posteriori, perché dopo abbiamo visto, però all'epoca era qualcosa di estremamente innovativo, era da pionieristico, era quella cosa che un appassionato, anche un po' nerd, diciamo, comunque vede col bagliore negli occhi, è qualcosa di appassionante secondo me. E da un lato mi dispiace che non abbia ricevuto l'interesse che meritava, questo sì.
Purtroppo tanti bei progetti come il Newton, io mi ricordo che avevo un certo periodo questa idea non apprezzata da Steve Jobs, ma che insomma già all'epoca dava uno spunto per quello che sarebbero stati un po' i tablet eccetera, mi era veramente piaciuto, solo che poi effettivamente un po' perché gli sono state tagliate le gambine da Steve, perché non era una sua creatura, un po' perché effettivamente anche là mancava il software, mancavano le tecnologie tali per cui ancora era troppo acerbo. Mi è dispiaciuto tantissimo, però alla fine poi comunque c'è stata questa evoluzione che è stata anche là un po' portata dalle idee di Steve Jobs tramite appunto l'iPhone, da cui poi dopo è partito tutto quanto il mondo degli smartphone, e alla fine un po' insomma l'Engage è stato... per certi versi forse anche il precursore dell'iPhone per certi punti di vista.
Guarda, ci potevi ascoltare la radio, io ci mettevo gli MP3, c'era il convertitore per guardarti dei piccoli filmati, avevi un lettore PDF, guarda, su quella console c'è stato fatto di tutto e di più, però sì, coi limiti dell'epoca.
È andata così, purtroppo il marketing delle volte vince più. Oi. Attenzione, è finito il tempo, non so se sei sentito.
ti dico già che mi prenoterò per la prossima volta, visto che mi hai dato l'assist sul Engage di Nokia, che è stato purtroppo il suo primo chiodo di bara, per parlare dell'ultimo, che è stato il suo sodalizio con Microsoft e l'unione tirando fuori gli ultimi Windows Phone che erano a marchio Nokia, per dopo sparire e adesso galleggiare, diciamo, nel mare magno dei n mila dispositivi
sì.
Android. Questo mi prenoto già per la prossima volta.
Fantastico, quindi cari ascoltatori, sapete che avremo un'ulteriore puntata, e penso che sarà una serie questa qua che abbiamo un po' iniziato qualche tempo fa, e questa è, come ripeto, la seconda puntata, per cui ne avremo di che parlare. Anzi, stando alla lista che ci ha passato appunto Apollo qui su Telegram, che vi ricordo sempre t.me/librepodcast, ma noi appunto abbiamo anche il nostro canale della redazione, ecco, ne avremo di che parlare. Ma a questo punto, ecco, passerei il microfono a Johnny, che anche lui vuole raccontarci di un'altra avventura tecnologica andata a finire male. Johnny?
Eccomi, eccomi. Beh, intanto, piccola nota personale, io sull'Engage ho sempre pensato che uno dei suoi problemi è stato che all'epoca, quando uscì, effettivamente il concetto di gaming in generale non era alla portata, secondo me, di tutti, o meglio, erano i più giovani quelli che consideravano il gaming come una cosa da fare. La maggior parte di quelli che avrebbero voluto quel incredibile strumento che era l'Engage non erano in grado di poterselo permettere. Questa è la mia opinione, perché all'epoca io ci ho sbavato chiaramente tantissimo per cercare di ottenerlo, di comprarlo, però era completamente fuori dal mio budget perché ero troppo giovane e squattrinato, e secondo me tanti come me, quindi un prodotto del genere calato in una situazione molto simile a quella attuale, quindi un interesse nei confronti del gaming in qualsiasi fascia di età, secondo me avrebbe portato un risultato diverso per l'Engage. Quindi tante volte purtroppo i tempi non sono i migliori e non aiutano un prodotto in sé. Comunque, parlando invece di un altro, diciamo, produttino che è stato, questo obiettivamente, un flop, perché tanto spesso quando ne parlo con le persone non sanno neanche di cosa sto parlando, è in realtà il dispositivo in sé è Lytro, la camera fatta dalla Lytro, perché Lytro in realtà era il nome della società che l'ha prodotta, e il concetto della Lytro è un po' quasi una sorta di magia. Fondamentalmente come tipologia di dispositivo altro non è che una fotocamera plenottica, si chiamano, proprio un nome incredibile, e cercava all'epoca, il suo creatore cercò proprio di risolvere questo problema che un po' tutti i fotografi, specie quelli più amatoriali, hanno. Il problema principale era quello di spesso era molto difficile riuscire a fare una fotografia e mettere a fuoco ciò che si voleva. E chiaramente questa è una cosa che per gli amatori è molto complicata, spesso nel caso in cui si utilizzi una tipica fotocamera di quelle là manuali, eccetera eccetera. E il motivo è molto semplice, nel senso, quando si utilizza una fotocamera standard, fondamentalmente il concetto alla base di tutto è che tu hai una lente, in realtà l'obiettivo è pieno di lenti all'interno, ma facciamo che semplifichiamo il tutto con una sola lente. Chiaramente l'immagine che andiamo a cercare di catturare nella nostra fotografia avrà degli elementi che si trovano a diverse distanze tra di loro, chi più in profondità, chi più invece vicino alla fotocamera stessa. Questo fa sì che quando la luce proveniente dai vari punti della nostra immagine entra all'interno della lente principale e poi viene a sua volta mandata a quello che è il sensore, quindi nel caso delle fotocamere moderne un sensore elettronico CCD, quello che è, ci saranno dei punti dell'immagine che sono a fuoco e dei punti dell'immagine che risulteranno fuori fuoco. In post-produzione è ovviamente assolutamente impossibile cercare di risolvere il problema. La telecamera, la fotocamera plenottica, cerca, o meglio ci riesce, perché è una tecnologia che tuttora è utilizzata, va a risolvere questo problema aggiungendo davanti al sensore, quindi quello che poi andrà a catturare l'immagine vera e propria, un array, quindi una vera e propria matrice di piccole lenti minuscole. Questo permetteva, e qui ovviamente si entrerebbe nella matematica spinta, cosa che assolutamente ora non voglio fare, anche perché non sarei in grado, Questo permetteva in realtà di andare a, fondamentalmente, come descritto da molti, ottenere invece che sul sensore una singola immagine, che poi era l'immagine che volevamo andare a ottenere, quindi la foto che volevamo andare a scattare, ci si poteva immaginare come il sensore fosse diviso in una marea di piccolissime fotografie della stessa immagine presa da punti di vista diversi, perché questa matrice di microlenti andava a creare appunto questo effetto, e a posteriori, con delle, chiaramente attraverso algoritmi, si riusciva a ottenere un file che poi poteva essere manipolato e permetteva di mettere a fuoco un punto dell'immagine qualsiasi. C'erano dei limiti, chiaramente non era vero al 100%, ma permetteva in post-produzione, attraverso un software proprietario chiaramente creato dalla Lytro, di andare a mettere a fuoco punti dell'immagine a nostro piacimento. E addirittura, perché era poi un effetto dell'array, della matrice di microlenti poste davanti al sensore, permetteva anche di cambiare leggermente il punto di vista, quindi proprio la direzione dell'immagine, quindi una sorta di effetto 3D, un primordiale effetto 3D. E la fotocamera in realtà era anche molto bella, secondo me molto stilosa, perché era una sorta di cannocchiale rettangolare a parallelepipedo, quindi un vero e proprio cannocchiale, con uno schermo LCD dietro, la lente davanti, e proprio a voler in qualche modo indicare, proprio voler quasi cercare di rendere più possibile l'idea che scattare foto doveva essere semplice, non c'era praticamente nessun comando, c'era solo il piccolo schermetto dietro che era touch, si andava a premere lo schermo per scattare la foto, proprio a voler in qualche modo rimarcare il fatto che tanto tutte le preoccupazioni legate al fuoco non importavano, si sarebbe risolto tutto in post-produzione. Il file veniva scaricato sul computer e c'era un programmino rilasciato dalla Lytro che permetteva di giocare con l'immagine, quindi mettere il fuoco dove si voleva, spostare leggermente l'angolazione dell'immagine, eccetera. Ora, questo è tutto bellissimo, tanto che poi il primo prodotto è la Lytro, quella, diciamo, che tutti conosciamo, quella appunto piccolina, che poi è quella di cui parlo quando parlo di flop. Poi vennero sviluppate altre camere, tra cui la Lytro Illum, ma tutte queste fotocamere avevano una caratteristica che, secondo me, entriamo proprio nel campo del motivo per cui fu un flop. Se noi andiamo a prendere una fotocamera, una camera di un dispositivo dell'epoca, perché la Lytro, la prima, uscì nel 2012, sono andato a vedere cosa c'era nel 2012, per esempio un Samsung Galaxy S3, uscito quell'anno, aveva una fotocamera da 8 megapixel. Quant'è la risoluzione di una Lytro, di una fotocamera, della fotocamera della Lytro? Era di 1.2 megapixel. Questo perché il modo in cui funzionava questo tipo di dispositivo, quindi quella famosa matrice di microlenti, faceva sì che il drawback, quindi diciamo, questo comportasse che la risoluzione della fotocamera effettiva diminuisse, quindi si arrivasse a 1.2 megapixel nel caso della Lytro. La Lytro Illum, che uscì nel 2000 e non mi ricordo, qui perfetto, non mi ricordo l'anno, aveva invece un 8 megapixel, un 4 megapixel, adesso non mi ricordo. Quindi, se noi andiamo a comparare poi quelle che erano le risoluzioni dell'epoca, era effettivamente abbastanza, diciamo, non competitiva rispetto agli altri prodotti dell'epoca. Addirittura svilupparono, secondo me questa è la parte molto più interessante, una vera e propria telecamera cinematografica che riusciva e che quindi, diciamo, permetteva di fare tutte le stesse cose della fotocamera, quindi tutta la possibilità di giocare col fuoco, di cambiare leggermente le angolazioni, ottenere questa sorta di effetto 3D, ma era talmente costosa che intanto veniva solo data a noleggio, non si poteva acquistare, quindi c'era semplicemente la possibilità di noleggiarla per poterla utilizzare. Era enorme, era veramente un dispositivo, se uno va a vedersi le foto ingombrante, quindi una cosa assolutamente non comparabile rispetto a, ai dispositivi dell'epoca. E poi aveva sicuramente un altro difetto, che produceva in media ogni secondo di video un file di 400 giga. Ora, se noi caliamo questa cosa nel periodo in cui venne sviluppata, si parla di 2016, era un bel problema, quindi anche per chi lavorava nell'ambito cinematografico, pensare di ogni secondo di girato dover salvare da qualche parte 400 giga per poi essere elaborati in post-produzione era abbastanza una cosa non tollerata, e che alzava tra l'altro ulteriormente i costi, visto che appunto non si poteva nemmeno acquistare questa cosa. Quindi in realtà, partiti da una fotocamera, quindi da un'idea secondo me bellissima, perché in realtà anche a vedere tuttora i video su YouTube sembra magia, in realtà poi cercarono di entrare nel mercato anche con altre fotocamere, anche appunto con questa videocamera per scopi non tanto, diciamo, commerciali, quindi per i singoli amatori, ma anche per cercare di entrare nel qualcosa di più professionale, in ambito più professionale. Purtroppo, diciamo, l'idea non ebbe il successo che si sperava. Molto i motivi sono appunto quelli che ho detto, quindi molto probabilmente legati al fatto che risoluzioni troppo basse comparate ad altri telefoni dell'epoca o camere dell'epoca, costi troppo elevati se parliamo di dispositivi invece più legati al mondo commerciale, quindi professionale. E alla fine il prodotto, l'azienda stessa venne chiusa, adesso ce n'è una, cioè la maggior parte di brevetti sono stati acquistati da un'azienda tedesca e niente, è fine.
E fine del tempo che avevi per presentare quest'altro flop. Molto interessante comunque, effettivamente, perché non avevo mai sentito nominare, forse proprio perché è stato questo super floppone che, come sul link che hai, uno dei link che hai condiviso, qua mi sembra di aver letto 350 milioni di dollari. No, 360 milioni di dollari di flop. Bella idea, ma anche là, quindi anche questo, insomma, un altro gadget di quelli che avrebbe potuto cambiare, o forse chi lo sa in futuro anche cambierà le cose, ma nel momento in cui è stato così realizzato ancora non era effettivamente utilizzabile in tanti sensi, dal punto di vista sia economico che anche fruibile. Chi lo sa, un domani che avremo gigabyte di memoria su schedine SSD, no scusa, non gigabyte, terabyte.
Terabyte.
Sì, forse quelli servono, terabyte. E quindi passiamo invece all'ultimo gadget, che è il gadget misterioso che il nostro Luigi ci ha detto che ci presenterà così in anteprima, perché non ci ha voluto svelare effettivamente fino all'ultimo, o meglio, ci ha mandato qualche link qui sulla chat della redazione, ma non ho ben capito alla fine qual è questo gadget, questa tecnologia che così ci vuole così descrivere, che non ha avuto il meritato successo. Luigi.
Allora, chi mi conosce sa che con il mio podcast Carusello mi occupo di attualità. Ho scelto questo prodotto che è andato a finire male, perché il motivo per cui è andato a finire male spiega tante cose che stanno accadendo in questo periodo, e bisogna leggere fra le righe. Comunque, io vi racconto una storia, la storia di questo prodotto. Nego di averne fatto parte, diciamo di essere una delle persone che hanno realizzato questo prodotto, anche perché sennò dovrei cercarvi uno per uno e sarebbe un problema. Comunque, partiamo.
Di che stiamo parlando? Dimmi.
No, voglio fare prima una specie di premessa. Noi sappiamo che attualmente siamo un po' scarsi come servizi segreti e come cybersicurezza. La cybersicurezza l'abbiamo appena istituita da qualche mese e sinceramente mi scappa da ridere per le persone che sono state scelte per occuparsi di questa cosa. ma anche i servizi segreti che abbiamo in questo momento purtroppo non sono come quelli di una volta. Ecco, io vabbè, avrei voluto diciamo puntualizzare un po' meglio, ma devo stare in questi 10 minuti, quindi passiamo diciamo al fatto che oggi i servizi segreti sono equivalenti diciamo a quelli di tutto il mondo, ma solo per quanto riguarda il fatto che ce n'è uno che si occupa dell'estero e uno che si occupa dell'interno, diciamo. Mentre una volta, diciamo dal 77 fino ai primi anni 2000, i servizi segreti italiani erano più importanti di oggi, soprattutto avevano persone serie e anche eroi. E questa storia parte da uno di questi eroi. Gli italiani stavano aiutando degli alleati a Baghdad, quelli che praticamente esportano la democrazia. Noi stavamo aiutando a esportare questa democrazia. Purtroppo in una delle azioni è stata rapita dai cattivi una giornalista italiana, e uno di questi eroi è stato incaricato di andare a liberarla. Io non farò nomi, anche comunque ti ho messo il link, penso che sia uno dei primi dove si tratta questo argomento in particolare. Questa persona...
Quello della Gazzetta del Sud, no? Aspetta.
Sì, esatto. E questa persona ovviamente, seguendo il protocollo, ha chiesto ai nostri alleati, che questi gli hanno risposto picche, anche perché qualcuno ha detto che per loro era meglio che questa giornalista morisse, diciamo, parliamoci chiaro. Comunque qualcuno diceva così.
Allora, stiamo un po' divagando, non riesco ancora a capire qual è questo oggetto misterioso.
Sì, lasciami parlare, perché è il bello della storia questo.
Ah, ok, ok.
Ecco, allora, io non so se avete visto il soldato Ryan. Penso che avete capito, no, la storia che stavo raccontando, come è andata a finire. Credo che ce lo ricordiamo tutti, anche se sì, sono passati, credo, 19 anni. Era il 2005. E stranamente le persone che erano di vedetta, i nostri alleati, hanno visto arrivare questa persona, non sono stati avvisati e hanno sparato contro la macchina, e il nostro eroe è morto. È riuscito a salvare la giornalista, ma lui è morto. E non so se sapete, conoscete il film del soldato Ryan, che parla di una strana regola, che però è una regola intelligente, che c'è tra i militari, e cioè quando durante determinate operazioni, sinceramente per esempio durante la guerra, nel film si parla della guerra, ci sono due o più fratelli che sono, diciamo, che stanno facendo operazioni attive, se uno dei fratelli muore, a tutti i costi bisogna riportare a casa l'altro fratello o altri fratelli, se ce ne sono più di uno. Ecco, questo nostro eroe aveva un fratello che si occupava di analisi, sempre all'interno dei servizi segreti militari SISMI. Questa persona, dopo un anno di galleggiamento, perché per uscire dai servizi segreti ci vuole almeno un anno di galleggiamento, dove si va in vacanza a spese dello Stato, dopo un anno si è ritrovato senza lavoro e quindi è andato in giro per le università a cercare delle persone particolari. Cercava una persona che fosse, diciamo, molto competente di software, una persona che fosse molto competente di hardware e una persona che fosse molto competente di networking. e diciamo che alla fine, dopo alcune selezioni, li ha provati. L'hardwareista era una persona veramente, veramente brava, conosceva tutte le compatibilità dei prodotti, eccetera, ma soprattutto ha risolto un problema che fino a quel momento tutte le persone selezionate non avevano risolto. Il problema era che la richiesta era quella di collegare ad un normale PC due schede di rete Ethernet e una scheda che controllava una linea ISDN. E se vi iscrivete al nostro canale Telegram t.me/librepodcast potete anche indicarci quali flop magari vorreste sentire, perché secondo me anche l'ISDN potrebbe essere considerato un flop. E comunque questa persona, questo hardwareista bravissimo, ha trovato la soluzione, perché in pratica o la macchina diventava lentissima, non è che non si poteva mettere due schede, a parte il fatto che tutti dicevano che senso ha, però nello stesso momento facendolo si accorgevano che o venivano rallentate le trasmissioni dei dati oppure veniva rallentato pesantemente il computer, e lui è stato in grado in un attimo di risolvere il problema, perché si è accorto che c'era un problema di IRQ che spieghiamo un'altra volta perché siamo nei 10 minuti
purtroppo.
Era comunque anche bravissimo per quanto riguarda il raffreddamento, lui girava le ventole dell'alimentatore e metteva dei filtri in modo tale che nel computer entrasse aria filtrata che sbucava fuori da tutti gli spifferi, però era pulita, quindi il computer rimaneva raffreddato, perché poi lui faceva anche all'interno dei giri di aria in modo tale che tutto venisse raffreddato ed era sempre aria pulita, quindi all'interno del computer era sempre pulito. Questo per quanto riguarda l'hardwareista, la chiudiamo lì. Il softwareista aveva il compito di, credo che avesse preso come base i primi consolidati di Ubuntu, un software Linux open source, su cui però sono state fatte una serie incredibile di modifiche, perché la specifica della richiesta era quella di fare in modo che non si doveva assolutamente capire che software stava girando sulla macchina. Diciamo che queste modifiche sono state fatte anche con la persona che si interessava delle reti, perché questa persona era bravo, diciamo, a ottimizzare anche il linguaggio macchina, cioè tutto era scritto in C, veniva compilato, però i compilatori del tempo non ottimizzavano tantissimo, non si preoccupavano, poi bastava che funzionasse, mentre la macchina doveva essere con le prestazioni massime. Diciamo che la persona che si occupava del network indicava che tipi di attacchi potevano arrivare dall'esterno. Allora, possiamo un po' svelare, no? Allora, manca ancora una cosa comunque. È stato preso un router che si chiama Viatta, che era, stiamo parlando del 2006, del 2007, che era un router open source. Anche questo è stato completamente modificato nel software in modo che fosse, diciamo, molto specifico, ecco, solo queste persone sapevano come funzionava. In pratica hanno realizzato questi tre ragazzi con questo questa persona, mi meraviglia che Stefano all'inizio hai detto i tre moschettieri, perché questi tra di loro, questo personaggio li chiamava tre moschettieri, a un certo punto loro hanno iniziato a chiamarlo Don Chisciotte e il prodotto poi si è chiamato così, no scusami, D'Artagnan, Don Chisciotte.
Sì, infatti è un po'... E quindi alla fine quindi questo flop è stato questo D'Artagnan, sono io il flop.
No, no, allora, cosa è successo? È stato, diciamo, realizzato il prototipo che è stato montato all'interno, poi queste persone hanno creato un SRL, 24% i tre moschettieri e 28% D'Artagnan, e hanno montato questo computer e come lo hanno montato hanno iniziato a ricevere degli attacchi cibernetici dall'esterno, cioè questa macchina in pratica avendo due reti si collegava da una parte con una delle due schede di rete verso il router e dall'altra parte invece creava una rete locale filtrando tutto quello che accadeva, prima di tutto loggando tutto quello che succedeva per magari ricostruire poi a posteriori eventuali attacchi e cose di questo tipo, e poi era in grado di fermare vari livelli. Ora io non so a quei tempi qual era la tecnologia, c'erano dei prodotti della Microsoft che sono anche loro floppati, però software, c'era la Cisco che faceva qualcosa di hardware ma era ancora di basso livello, questo firewall che poi...
Proprio dobbiamo un po' riassumere perché stiamo andando verso la fine della puntata. Benissimo.
Questo firewall praticamente lavorava su tutti i livelli ISO OSI della rete, sarebbero tante cose da spiegare.
Sì. Lo so, qua bisognerebbe fare 10 puntate e noi dobbiamo riassumere. Cioè, alla fine cosa è successo di tutto qua?
Ecco, quando è arrivato il flop? Questi ragazzi, questa SRL, ha venduto il suo primo prodotto a una importante azienda che non nomino.
Ok.
Questa azienda, dopo una settimana di notte, ha ricevuto un attacco micidiale che però non è andato a buon segno. Dopo un'altra settimana, questi ragazzi sono stati chiamati dal consolato americano.
Ok. Quindi?
Non si sono spaventati perché non era l'ambasciata, no? Hanno detto il consolato si occupa di marketing e di cose di questo tipo, e allora non si sono tanto preoccupati, un po' lo erano, però comunque sono arrivati, il console gli ha fatto i complimenti, ha spiegato che si trattava di questo prodotto che avevano creato, e poi ha detto io vado, vi lascio al signor Brown. C'era lì a fianco una persona che non aveva parlato fino a quel momento, che non ha parlato fino a quando non si è chiusa la porta e il console è andato via. A un certo punto ha detto o ci date una backdoor per entrare nel vostro sistema o vi blocchiamo tutti i conti in banca.
Vabbè, insomma è un po' la storia che abbiamo sentito anche qua con Telegram ultimamente, una cosa del genere, i vari social...
E ovviamente i ragazzi e soprattutto D'Artagnan hanno deciso di chiudere l'azienda e di lasciare perdere, e quindi è stato un flop.
È stato un flop un po' pilotato, un po' come i vari Telegram e X ultimamente, che hanno floppato perché sono stati un po' costretti a farlo dal punto di vista di...
Sì.
Il discorso del... Però poi anche là faremo sicuramente un'altra puntata e vedremo i vari punti di vista, sicuramente non faremo una super puntatona, semmai in due o tre parti anche là, perché ce ne sono da dire. Quindi insomma va bene, quindi hai fatto un po' ci ha presentato un prodotto ancora più misterioso quasi di quello che ha presentato Johnny, mentre quello di Apollo era già più conosciuto, insomma era già qualcosa che era entrato un po' più nel nostro quotidiano nei tempi che furono per quelli insomma che erano interessati alla telefonia e cose di questo genere, sempre nell'ambito videoludico e argomenti simili. Bene, cari colleghi, io vi ringrazio di queste notizie che avete condiviso con tutti quanti noi e penso anche da parte dei nostri ascoltatori. Come abbiamo detto, cerchiamo di stare sempre dentro i nostri tempi, che ormai anche tra una cosa e l'altra sono sforati, quindi farei un po' un veloce saluto da parte vostra. Ricordo sempre che tutti quanti che sono interessati anche agli argomenti che trattiamo sulle puntate possono raggiungersi sempre sul nostro canale Telegram t.me/librepodcast e venire appunto a dire la loro anche su queste puntate e, come ripeto, sugli argomenti trattati. Quindi un saluto a te Luigi, grazie di essere intervenuto. La prossima volta dobbiamo vedere se mai di fare delle puntate monografiche, perché sennò, beh, secondo me potresti anche così ripresentarlo anche sul tuo podcast. L'hai già presentato questo argomento per caso, tutto quanto questo discorso legato anche ai servizi segreti, tu che hai questo podcast sull'attualità ma anche un po' che tocchi temi molto scottanti, non lo so.
Mi è venuto in mente perché io di flop, devo dire la verità, ne ho avuti tanti nella vita, perché spesso e volentieri i flop sono anche sbagliati nei tempi. Quando sei più avanti è comunque sbagliato.
Va bene, quindi un saluto a te e un saluto anche a Johnny, che anche lui ha presentato qualcosa che era un po' troppo avanti nel tempo e chi lo sa se un giorno lo rivedremo sul mercato. Cosa ne dici, Johnny?
Bah, a me piacerebbe, solo perché amando un po' la fisica, mi piacerebbe averne in mano una obiettiva. Me l'ho cercata, però costano troppo.
Quanto hai detto che costavano? Milioni di euro. Migliaia di euro.
No, no, beh, ok, a parte quella lì era, non è che la potevi comprare, quella era solo a noleggio, quindi un sogno irrealizzabile.
Era solo a noleggio, hai ragione. Bene, grazie, un saluto anche a te. E quello che doveva andare via per primo perché aveva altri impegni, mi sa che è ancora lì, poverino. Ci sei ancora, Apollo? O forse ci ha salutato e non ho neanche visto sulla chat?
Sì, volevo salutarvi, sì, ho aspettato fino ad adesso così... per fare un saluto.
Sei stato anche troppo gentile, ma ti ricordo sempre che qua noi siamo liberi come il podcast, e se hai bisogno di lasciarci, appunto perché registriamo già orari tardi e ogni volta cerchiamo di stare nei tempi, poi si sfora comunque, ricordati che noi ti salutiamo volentieri, ti ringraziamo volentieri di tutto quanto quello che hai fatto, nel senso che appunto se hai le tue necessità vai tranquillo che poi ci risentiamo sicuramente in un'altra puntata. Quindi un saluto anche a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, e ricordiamo sempre che queste puntate si concludono sempre con la sigla.